Il Serapeum di Saqqara, l'enigma ingegneristico dei sarcofagi giganti. Il Serapeum di Saqqara custodisce uno dei misteri ingegneristici più sconcertanti dell'antico Egitto. Oltre 20 sarcofagi monolitici di granito da 70 a 80 tonnellate, scavati con precisione millimetrica e lucidati a specchio, trasportati e posizionati in anguste gallerie sotterranee con tecniche ancora dibattute. Il culto del toro api e il sepolcreto sotterraneo. Il Serapeum di Saqqara è un complesso di gallerie sotterranee scavate nella roccia calcarea della necropoli di Saqqara, a sud del Cairo. Questo labirinto sotterraneo serviva come luogo di sepoltura per i tori api, animali sacri considerati incarnazioni viventi del dio Ptah e successivamente associate a Osiride Api, divinità sincretica che i greci chiamarono Serapide. Il culto del toro api risale almeno alla prima dinastia egizia, intorno al 3000 a.C., ma il Serapeum nella sua forma monumentale fu costruito principalmente durante il Nuovo Regno e ampliato considerevolmente durante la dinastia saitica e il periodo tolemaico. Quando un toro api moriva, veniva mummificato con un'elaborazione che rivaleggiava quella riservata ai faraoni e sepolto in uno di questi sarcofagi colossali. Il complesso fu riscoperto nel 1850 dall'archeologo francese Auguste Mariette, che seguì indizi tratti da testi antichi e frammenti di sfingi che emergevano dalla sabbia. Quando penetrò nelle gallerie, trovò un ambiente straordinariamente preservato, corridoi lunghi centinaia di metri, alti fino a 5 metri, con nicchie laterali che ospitavano i giganteschi sarcofagi di pietra. Sarcofagi monolitici, masse impossibili. Ciò che rende il Serapeum tecnicamente sconcertante non è tanto la sua architettura sotterranea quanto i sarcofagi stessi. Oltre 20 di questi contenitori colossali furono ricavati da singoli blocchi di granito rosso di Aswano Diorite, rocce estremamente dure tra le più difficili da lavorare con strumenti antichi. Ogni sarcofago pesa tra 70 e 80 tonnellate, con coperchi separati che raggiungono 20 a 30 tonnellate. Le dimensioni sono impressionanti, circa 4 metri di lunghezza, 2,3 metri di larghezza e 3,3 metri di altezza per i più grandi. Lo spessore delle pareti varia da 30 a 45 centimetri. Ma è la qualità della lavorazione che lascia senza fiato gli ingegneri moderni. Gli interni sono scavati con angoli retti perfetti, con tolleranze che in alcuni casi sembrano avvicinarsi al millimetro. Le superfici interne ed esterne di molti sarcofagi sono lucidate a specchio, raggiungendo un livello di finitura che richiede levigatura prolungata con abrasivi progressivamente più fini. Considerando la durezza del granito rosso di Aswan, che misura 6 a 7 sulla scala di Mohs, questo processo avrebbe richiesto settimane o mesi di lavoro incessante per ogni sarcofago, utilizzando probabilmente sabbia di quarzo come abrasivo insieme a scalpelli di rame indurito e percussori di dolerite. La precisione sconcertante, angoli retti e superfici piane. Ciò che ha alimentato decenni di speculazione è la precisione geometrica di questi manufatti. Molti sarcofagi presentano angoli interni perfettamente retti, verificabili con squadre moderne, e superfici piane che mostrano deviazioni minime su ampie aree. Alcuni ricercatori hanno misurato planarità con tolleranze inferiori al millimetro su superfici di oltre un metro quadrato. Questa precisione è particolarmente sorprendente considerando che fu ottenuta scavando l'interno di blocchi monolitici. Non si tratta di assemblare pezzi separati con misure precise, ma di rimuovere tonnellate di materiale dall'interno di un blocco solido mantenendo geometrie perfette. Il processo richiedeva probabilmente l'uso di strumenti di riferimento, livelle e squadre, oltre a una pianificazione meticolosa. Ingegneri moderni che hanno esaminato i sarcofagi notano che la lucidatura a specchio non è solo estetica ma funzionale. Superfici estremamente lisce riducono l'attrito, facilitando forse il posizionamento finale. Tuttavia, raggiungere tale finitura su granito richiede tecniche sofisticate, probabilmente coinvolgendo pietre abrasive sempre più fini, paste abrasive e infinita pazienza. Alcune teorie alternative hanno suggerito l'uso di tecnologie perdute o persino assistenza extraterrestre, ma queste speculazioni ignorano le evidenze archeologiche di tecniche egizie documentate altrove. Ciò che è realmente notevole non è che gli egizi non potessero fare questo lavoro, ma che scegliessero di investire risorse così enormi in questi monumenti al culto animale. Il trasporto impossibile, dalle cave alle gallerie. Il trasporto di blocchi da 70 a 80 tonnellate dalle cave di Aswan, situate a oltre 800 km a sud di Saqqara, rappresenta una sfida logistica enorme. Il metodo più plausibile coinvolgeva trasporto fluviale durante l'inondazione annuale del Nilo, quando il livello dell'acqua permetteva di navigare più vicino ai siti di destinazione. I blocchi grezzi sarebbero stati caricati su chiatte robuste costruite appositamente, probabilmente utilizzando rampe di fango e rulli di legno. Durante la stagione dell'inondazione, quando il Nilo si espandeva, queste chiatte potevano raggiungere canali secondari più vicini a Saqqara. Una volta scaricati, i blocchi dovevano essere trasportati via terra fino all'ingresso del Serapeum. Ma il vero enigma ingegneristico inizia all'ingresso delle gallerie sotterranee. Come furono trasportati questi colossi attraverso corridoi larghi appena 3 a 4 metri e alti 5 metri? Come furono manovrati nelle nicchie laterali, alcune delle quali richiedevano rotazioni a 90 gradi con spazi di manovra minimi? E soprattutto, come furono abbassati delicatamente sui loro basamenti senza danneggiarli? Il metodo della sabbia, abbassamento controllato. L'ipotesi più accreditata per il posizionamento finale dei sarcofagi nelle nicchie è il cosiddetto metodo della sabbia, una tecnica ingegnosa che sfrutta le proprietà della sabbia come mezzo di controllo. Secondo questa teoria, le nicchie laterali venivano riempite completamente di sabbia fino al livello del corridoio principale o leggermente sopra. Il sarcofago sarebbe stato trascinato lungo il corridoio principale su slitte di legno lubrificate, probabilmente con acqua o olio, tirato da decine di uomini usando corde. Una volta posizionato sopra la nicchia riempita di sabbia, il blocco gigante veniva fatto scivolare lateralmente sulla superficie sabbiosa relativamente liscia fino alla posizione desiderata. A questo punto iniziava la fase più delicata, l'abbassamento. Operai scavavano tunnel orizzontali alla base della massa di sabbia, rimuovendo progressivamente la sabbia da aperture controllate. Man mano che la sabbia veniva estratta dal basso, il sarcofago scendeva lentamente e uniformemente, distribuendo il suo peso su tutta l'area della nicchia piuttosto che su punti specifici che potrebbero rompersi. Questo metodo permetteva un controllo millimetrico della velocità di discesa. Aprendo o chiudendo le aperture di estrazione della sabbia, gli ingegneri egizi potevano regolare quanto velocemente il sarcofago scendeva. Se apparivano inclinazioni indesiderate, potevano correggere rimuovendo più sabbia da un lato. Il processo era lento ma estremamente sicuro e non richiedeva tecnologie complesse, solo pianificazione meticolosa e coordinamento. Alternative e critiche al metodo della sabbia. Nonostante la sua eleganza teorica, il metodo della sabbia presenta sfide pratiche. Il volume di sabbia necessario per riempire le nicchie sarebbe stato enorme, richiedendo tonnellate di materiale che poi doveva essere rimosso completamente dalle gallerie sotterranee. Dove andò tutta questa sabbia? E come fu trasportata fuori dalle gallerie una volta completato il posizionamento? Alcuni ingegneri hanno proposto alternative, come l'uso di leve e fulcri giganti per abbassare gradualmente i sarcofagi, o sistemi di argani e contrappesi. Tuttavia, lo spazio ristretto nelle gallerie rende difficile immaginare dove tali meccanismi avrebbero potuto essere posizionati. Le leve abbastanza lunghe da sollevare 70 tonnellate avrebbero richiesto spazi molto maggiori di quelli disponibili. Un'altra possibilità coinvolge la costruzione delle gallerie stesse intorno ai sarcofagi già posizionati, scavando la roccia calcarea dopo aver messo in opera i blocchi di granito. Questo eliminerebbe il problema del trasporto attraverso corridoi stretti. Tuttavia, l'evidenza archeologica suggerisce che le gallerie principali furono scavate prima, e le nicchie aggiunte progressivamente nel corso dei secoli man mano che nuovi tori e api morivano. Tracce di usura e segni di trascinamento sui pavimenti delle gallerie supportano l'idea che i sarcofagi furono effettivamente spostati attraverso i corridoi. La questione rimane aperta e dibattuta, con nuove tecniche di scanning laser e analisi forensi che potrebbero eventualmente risolvere il mistero rivelando dettagli di come le superfici furono lavorate e spostate. Simbolismo e investimento colossale. Al di là delle questioni tecniche, il Serapeum solleva domande sul significato culturale e religioso che giustificava un investimento così colossale. Perché gli antichi egizi dedicavano risorse così enormi, migliaia di ore uomo e maestranze specializzate, alla sepoltura di animali, per quanto sacri? La risposta risiede nella teologia egizia dove il toro api non era semplicemente un animale sacro ma un'incarnazione vivente del divino. La sua morte e sepoltura erano eventi di significato cosmico, rituali che garantivano il rinnovo ciclico dell'ordine universale. Il sarcofago monumentale non era un lusso ma una necessità teologica, un contenitore degno del corpo del Dio. L'investimento nel Serapeum dimostra anche il potere economico e organizzativo dello stato faraonico e dei sacerdoti di Ptah. La capacità di mobilitare risorse su questa scala, coordinare migliaia di lavoratori per mesi o anni, e applicare conoscenze ingegneristiche sofisticate riflette una società altamente organizzata con eccedenze economiche significative. Il Serapeum di Saqqara rimane uno dei siti archeologici più enigmatici d'Egitto, un monumento che continua a sfidare la nostra comprensione delle capacità tecniche dell'antichità. Mentre le teorie sensazionalistiche di tecnologie perdute o interventi extraterrestri catturano l'immaginazione popolare, la vera meraviglia risiede nella testimonianza concreta dell'ingegnosità umana, della dedizione religiosa e dell'organizzazione sociale che permise a una civiltà antica di creare opere che ancora oggi lasciano senza fiato ingegneri moderni equipaggiati con tecnologie che gli egizi non avrebbero potuto immaginare.